Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Prendere la parola in questo luogo di orrore, di accumulo di crimini contro Dio e contro l'uomo, che non ha confronti nella storia, è quasi impossibile. Ed è particolarmente difficile e opprimente per un cristiano, per un papa che proviene dalla Germania. In un luogo come questo vengono meno le parole. In fondo può restare soltanto uno sbigottito silenzio, un silenzio che è un interiore grido verso Dio: perché, Signore, hai taciuto? Perché hai potuto tollerare tutto questo? È in questo atteggiamento di silenzio che ci inchiniamo profondamente nel nostro intimo davanti alla innumerevole schiera di coloro che qui hanno sofferto e sono stati messi a morte. Questo silenzio tuttavia diventa poi domanda ad alta voce di perdono e di riconciliazione. Grido al Dio vivente di non permettere mai più una simile cosa.
Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Fabio Colagrande al microfono, Massimo Guerrini alla parte tecnica, Daniela Pagliare e Andrea De Angelis in regia. Siamo tornati ad ascoltare le parole pronunciate da Benedetto XVI il 28 maggio del 2006 ad Auschwitz-Birkenau, al campo di sterminio nazista di Auschwitz, in occasione della sua visita. Le abbiamo riascoltate perché proprio in questa settimana Papa Francesco visita Auschwitz-Birkenau durante il suo viaggio in Polonia per la Giornata Mondiale della Gioventù. La visita è in programma venerdì 29 luglio 2016 dalle 9:30. Ve la racconteremo in diretta. Una visita che porterà Francesco in un luogo già visitato da due papi, appunto Benedetto XVI nel 2006 e San Giovanni Paolo II nel 1979, il 7 giugno. La visita di Papa Francesco vogliamo però presentarvela attraverso le parole di Liliana Segre, che è una reduce dall'Olocausto, è sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti ed è testimone di essi. La Segre fu deportata proprio nel campo di Auschwitz quando aveva 13 anni. Il 30 gennaio del 44 venne deportata dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che raggiunse 7 giorni dopo. Subito fu separata dal padre, che non rivedrà mai più, morto ad Auschwitz il 27 aprile del 44. Nel giugno dello stesso anno anche i suoi nonni paterni, arrestati in provincia di Como, furono deportati e uccisi al loro arrivo ad Auschwitz il 30 giugno. Liliana venne liberata il 1 maggio del 45. Dei 776 bambini italiani di età inferiore ai 14 anni che furono deportati ad Auschwitz, è stata Liliana Segre tra i soli 25 sopravvissuti. Le abbiamo chiesto appunto quali riflessioni, ecco, le vengono in mente sapendo di questa visita di Papa Francesco ad Auschwitz. Ascoltiamola.
A me questo Papa piace tantissimo, portato come sempre è stato verso i poveri, verso i più disgraziati, ha portato se stesso come uomo prima che come Papa nei posti, è andato lui e senza pompa magna e senza delle parole difficili da interpretare. Sono molto contenta che vada anche a Birkenau, a Auschwitz, e veda lui, un uomo che viene dall'Argentina, questo tipo di orrore europeo, e sono convinta che o starà zitto, starà in silenzio, che sarà la cosa più bella che potrà fare, obbedendo in un certo senso al monito di Primo Levi che l'orrore di Auschwitz è indicibile. E se una cosa è indicibile vuol dire che non ci sono le parole per dirlo. E penso che una preghiera in silenzio sarà la cosa più bella che potrà fare. Penso che non sprecherà delle parole.
In effetti dal programma previsto il Papa reciterà solo delle preghiere silenziose e incontrerà 15 sopravvissuti e poi un gruppo di giusti tra le nazioni. Ecco, questa scelta le sembra la più adatta a questo luogo?
Sicuramente sì, e devo dire che mentre i testimoni, già un miracolo che ne avete trovati ancora in 15, ma è molto bello onorare anche i giusti fra le nazioni, perché quelli che non hanno voltato la faccia dall'altra parte, quelli che non hanno dimostrato indifferenza, lei sa che io parlo sempre contro l'indifferenza e che sono riuscita a far scrivere a caratteri cubitali la parola indifferenza all'ingresso a Milano del memoriale della Shoah, del binario 21, c'è questo grande muro sul quale spicca a caratteri cubitali indifferenza e tutti quelli che entrano dicono: ma come mai avete scritto indifferenza? Infatti c'era la scelta pace, mai più, libertà. Io mi sono battuta e per fortuna sono riuscita a convincere che tutto quello che è successo o che succede oggi, tutti i giorni, molto più che della violenza, è colpa dell'indifferenza.
Ecco, se lei potesse dire qualcosa a Papa Francesco proprio alla vigilia di questa visita, cosa gli direbbe?
Metta un sassolino là. Anzi, ne metta tre da parte mia, mio papà, mio nonno e mia nonna.
In occasione di questo incontro dei giovani cattolici da tutto il mondo, la Giornata Mondiale della Gioventù, che sarà a fine luglio appunto in Polonia, sembra che circa 225.000 pellegrini almeno visiteranno Auschwitz-Birkenau. E cosa pensa di questo?
Sono molto contenta, soprattutto se faranno una visita mirata, perché io a volte sento la parola gita, parlo delle scuole dove io sono andata e dove vado abitualmente, e qualcuno mi dice: oh, signora, guardi che noi siamo andati in gita a Birkenau o a Dachau. A me questa parola fa caponare la pelle, perché è un pellegrinaggio e come tale va fatto. E se questi, quanti mi ha detto che sono questi pellegrini?
Sembra più di 200.000, almeno 225.000.
Ecco, andranno come pellegrini e non come gitanti. Penso che torneranno molto arricchiti da questa visita, spiritualmente.
Ormai da qualche anno, dal 2014, il museo di Auschwitz-Birkenau sta pubblicando delle carte che, secondo molti osservatori, sembrano demolire definitivamente qualsiasi negazionismo della Shoah. Ecco, le chiedo un commento su questa notizia importante dal punto di vista storico.
Vede, i negazionisti, secondo me, non avevano bisogno di arrivare a oggi per finalmente abbiamo capito di aver sbagliato, perché se anche non c'erano quei documenti in vista, ce n'erano già talmente tanti fatti da storici, da filosofi, da testimoni oculari che negli anni, poi e dopo purtroppo ormai siamo pochissimi, ma gente che ha testimoniato nei processi e soprattutto le memorie dei nazisti stessi, comandanti dei campi, gente che addirittura era così entusiasta del lavoro che aveva fatto, c'erano i filmati fatti dai tedeschi stessi, quindi diciamo che i negazionisti, se vogliono negare, possono continuare anche adesso dicendo che i documenti sono falsi, che è stata tutta una messa in scena dei vincitori, cioè tutti i loro argomenti che tutti conoscono, ma che sono un bagaglio da cui è difficile disfarsi, cioè se lo portano dentro e ci sono ancora professori. Io seguo sempre queste cose e spero sempre di incontrare io un negazionista, che invece ho incontrato così tante persone in questi 25 anni. ormai quasi 30, da cui sono una testimone della Shoah, ma non l'ho mai incontrato, cioè uno che mi dicesse no, che io non ho visto quello che ho visto, che io non c'ero, che avevo le tre regole, che ero troppo stupida per capire, non lo so, non lo... Chi vuole essere negazionista, secondo me, continua a esserlo.
In questi documenti, signora Segre, si parla dei piani per costruire un forno crematorio, poi dell'uso del gas Zyklon B. Ecco, sentendo queste parole, quali pensieri, quali immagini le tornano alla mente?
Lei sa che io non ho avuto mai la forza per tornare a guidare gruppi anche di personaggi importanti. Come mi è stato chiesto, perché una volta uscita miracolosamente viva da là, non mi è stato possibile psicologicamente pensare di tornare, perché le visioni che mi sono portata dietro tutta la vita, avevo 13 anni allora, ne ho quasi 86 adesso, non posso che dire quello che hanno detto tanti, come ha detto Primo Levi, non si esce mai più da Auschwitz, e quando uno ha visto quell'inferno, quando uno ha visto la cattiveria dell'uomo su un altro uomo che non aveva fatto niente di male, oltretutto non erano da punire degli esseri che avessero fatto delle atrocità. Come cosa può pensare che mi vengano in mente? Mi vengono in mente i miei passati per il camino, morti senza tomba. Cosa posso pensare? Non so, non c'è visione. Io l'ho visto il fumo o il fuoco, l'ho visto tutti i giorni che sono stata lì, in fondo al campo.
Ecco, oltre al negazionismo, sappiamo oggi ci sono anche movimenti cosiddetti neonazisti, si parla anche di un crescere della xenofobia in Europa. Quando legge di questi fatti, che riflessioni fa, signora Segre?
Vede, i movimenti neonazisti, io qualche volta l'ho raccontato ai ragazzi, mi ricordano dei giovani della Hitlerjugend, che noi, misero corteo di prigionieri che andavamo tutti i giorni alla fabbrica Union, quindi uscivamo dal lager per andare alla città di Auschwitz a lavorare. E incontravamo sempre dei ragazzi della Hitlerjugend quasi tutti i giorni, che con la loro divisa, le biciclette, quest'aria spavalda, erano giovanissimi, erano nostri coetanei, ci sputavano addosso e ci dicevano delle parole spaventose, delle scelte in questi termini nei nostri confronti. Che quando ho capito, perché io poi sapevo, ero ignorante, non sapevo neanche il tedesco, l'ho imparato lì, quando ho capito che termini avessero scelto per queste povere disgraziate che eravamo noi, io li ho odiati. Ma quando poi sono diventata nonna, ho capito che erano dei poveretti di cui avere pena. E con questo spirito io ho potuto cominciare a parlare. Io metto sempre vicini questi dei movimenti neonazisti, perché per quanto mi facessero paura allora quei ragazzi e mi facciano paura oggi i movimenti neonazisti, in fondo a me, in fondo al mio cuore di vecchia donna, mi fanno pena.
Che significato ha oggi la memoria della Shoah nel mondo che stiamo vivendo, signora Segre?
Ma sa, lei fa una domanda a me che sono come una missionaria della memoria della Shoah, per quello che mi sono data come compito nella mia vita, quindi non sono la persona più adatta per darle questa risposta, perché io cerco di tenere viva questa memoria, non solo certo per quei tre di cui ho chiesto il sassolino, ma per tutti quelli che non sono tornati a raccontare, così come ho potuto fare io, tutte quelle facce, quegli occhi, quei colori che ho visto passare davanti a me e che non sono tornati. Certo che, come tutto quello che la storia ci ha raccontato, sono anche molto pessimista su questo punto e penso che nel giro di una generazione o due la parola Shoah sarà una riga in un libro di storia.
Per questo è necessario tenere sempre più che viva questa memoria.
E infatti, le ripeto, questa è la missione che mi sono data, ma intorno a me i miei testimoni, quelli con cui ho scambiato non tanto ricordi, ma quanto piacere di aver avuto figli e nipoti, nonostante tutto, si sono pian piano allontanati, siamo rimasti molto pochi e sempre meno saremo, perché io avevo allora 13 anni e per questo sono ancora una delle pochissime che ha la forza di raccontare, ma lei si rende conto che nel giro di pochissimi anni ci sarà più nessuno e allora la storia può essere cambiata, come ha fatto quel romanzo di Orwell 1984 che io sempre dico nelle scuole che va letto, perché a seconda del potere la storia può essere cambiata.
Questa era la testimonianza della signora Liliana Segre, deportata a 13 anni ad Auschwitz-Birkenau. L'abbiamo ascoltata proprio alla vigilia della visita di Papa Francesco in questo campo di concentramento nazista che si svolgerà venerdì 29 luglio. Saluto perché è al telefono con noi la professoressa Anna Foa, già docente di storia moderna alla Sapienza di Roma, anche editorialista dell'Osservatore Romano. Professoressa, grazie per essere con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei, ecco, e a tutti gli ascoltatori.
Grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Ricordo, la professoressa Foa è specialista, tra l'altro, di storia della cultura ebraica. Ricordo il suo libro Portico d'Ottavia 13, dedicato proprio alla persecuzione subita dagli ebrei romani durante l'occupazione tedesca. Ecco, professoressa, sentendo queste parole di Liliana Segre, in particolare quelle parole che a me hanno fatto un effetto terribile, la parola Shoah presto sarà una riga in un libro di storia nel giro di una generazione o due. Ecco, cosa ha pensato?
Ma io non sono tanto d'accordo con questa visione così pessimistica, perché penso che certamente i testimoni non ci saranno più fra meno di una generazione, sono gli ultimi, ma certamente c'è la storia. E la storia, questa storia della Shoah, la racconta con un'infinità di documenti, con un'infinità di appoggi, e la Shoah è in qualche modo il grande spartiacque della nostra mentalità, del nostro modo di porci di fronte alla morte, di fronte al dolore, di fronte alla violenza nel corso del Novecento. Quindi io credo che tutto quello che è stato detto dai testimoni, tutto il lavoro che loro hanno fatto, tutto quello che è stato raccolto nelle testimonianze, tutto il lavoro degli storici sia qualcosa che è stato costruito, che non è più possibile, almeno fino a che non succederanno altri eventi altrettanto devastanti nella storia dell'umanità, non sia più possibile distruggerlo. Ecco, da questo punto di vista le parole di Liliana Segre mi sembravano terribilmente pessimiste.
Ecco, le parole invece rivolte ai movimenti neonazisti, che nella memoria di Liliana Segre si avvicinano ai giovani della gioventù hitleriana che la insultavano come prigioniera ebrea ad Auschwitz, che sputavano su di lei. Ecco, lei ha detto: in fondo, ora che sono una nonna, pensando a queste persone, io non provo più odio, provo pena.
Sì, le fanno pena perché sono ignoranti, perché sono montati, perché non sanno la differenza tra il bene e il male. Sono poi molto pericolosi, e Liliana Segre lo sa benissimo, ma sa anche che da nonna, una volta che c'è la distanza, queste persone sono le persone che non hanno avuto strumenti per capire, e per questo le fanno pena. Sono comunque, io credo, molto pericolosi, ma dentro certi limiti, perché poi fino a che non restano così sparpagliati, sono solo dei gruppi di deficienti capaci di violenza e basta.
Ecco, sul negazionismo diceva Liliana Segre anche rispetto a delle recenti pubblicazioni del Museo Archivio di Auschwitz-Birkenau: tanto i negazionisti non cercano prove, rimarranno tali, insomma.
I neg- negazionisti rimarranno tali, su questo Liliana Segre ha assolutamente ragione, rimarranno tali perché non hanno mai cercato prove, mai hanno sempre cercato di demolire il valore della prova. I negazionisti semplicemente negano la storia, sarebbe come se qualcuno venisse a dirci che 2 più 2 fa 5 o che la teoria copernicana del Sole e della Terra è sbagliata. Non c'hanno bisogno di prove, tutte le prove sono per loro frutto di un complotto, non è una teoria storiografica e quindi i documenti non servono a confutarla, è semmai una teoria di rifiuto della storia o comunque la menzogna pure semplice e l'antisemitismo e che si esprime sotto una forma che vorrebbe essere storiografica ma non lo è. E poi vorrei aggiungere che effettivamente non c'è stato bisogno degli ultimi documenti, nel senso che la Shoah è l'evento del Novecento che è stato più documentato, sono rimasti migliaia di testimoni, sono rimaste migliaia di fotografie, sono rimasti filmati e si è rimasto di tutto, cioè negare la Shoah è proprio un punto di vista che non si sostiene a meno di non volere semplicemente negare la realtà dei fatti, perché quelli sono fatti ed è dimostrato che sono fatti e qualunque teoria storiografica che mette in discussione l'essenza della verità o il fatto che esista la verità, questi fatti non può negarli.
Ecco, come studiosa proprio di storia ebraica, professoressa Foa, cosa rappresenta per lei la terza visita di un pontefice al campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau?
È una cosa molto importante, come sono state le altre due. Io ricordo bene la seconda visita di Papa Ratzinger e anche la prima, naturalmente, che è stato un segno di grande cambiamento. Questa si preannuncia come qualcosa di ulteriormente importante e nuovo per questa decisione del Papa di non parlare, per questa decisione del Papa di restare in silenzio e di pregare in silenzio. Io l'ho molto apprezzata. L'ho molto apprezzata perché in realtà Auschwitz è un luogo, Birkenau soprattutto, è un luogo in cui la parola non ha praticamente senso, nel senso che tutto deve venire fuori da dentro, è dentro che uno si deve ritrarre di fronte a quel campo. Ecco, questa decisione del pontefice di stare zitto e di pregare dentro di sé, imporre il silenzio al mondo in qualche modo di fronte a Auschwitz, questa mi sembra una cosa che introduce un ulteriore elemento di comprensione, di avvicinamento alla Shoah.
Ecco, poi dopo un papa polacco e un papa tedesco che sicuramente erano coinvolti storicamente in quelle vicende in maniera particolare, un papa che arriva da così lontano, no? Come
sì,
dalla fine del mondo.
Ha anche radici europee, non dimentichiamolo, italiane, e mette insieme, ha senz'altro una dimensione planetaria, ma è un mondo, quello argentino, quello del Sud America, fra l'altro pieno di ebrei, pieno di persone che hanno vissuto la Shoah, che si sono rifugiate là, cioè un mondo, del resto le stesse frequentazioni di Papa in Argentina lo trovano, in cui il rapporto col mondo ebraico ed il rapporto con la Shoah è un rapporto sempre presente. Per questo io credo che, pur non essendo coinvolto direttamente come il Papa polacco e come il Papa tedesco, il rapporto di Papa Bergoglio con la Shoah sia un rapporto modo diverso da loro altrettanto importante.
E sarà sicuramente un'occasione, come diceva lei, planetaria di memoria della Shoah. Grazie davvero alla professoressa Anna Foa, grazie per essere stata con noi.
Buongiorno, buon pomeriggio, grazie a voi.
Anna Foa, già docente di storia moderna all'Università di Roma, La Sapienza, specialista proprio di storia ebraica, editorialista dell'Osservatore Romano, ci ha aiutato a commentare le parole di Liliana Segre, deportata a 13 anni ad Auschwitz-Birkenau. Con la signora Segre abbiamo voluto presentarvi la visita di Papa Francesco ad Auschwitz di venerdì prossimo, 29 luglio. Grazie per essere stati con noi, buon ascolto da Fabio Colagrande.